Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием.
La voce che abbiamo ascoltato è quella dello scrittore sovietico e premio Nobel per la letteratura Mikhail Sholokhov, che ha avuto un ruolo importante nella storia che tra poco vi racconteremo. La storia di Andrei Sinyavsky e Julie Daniel, due giovani scrittori sovietici arrestati e processati a metà degli anni 60 per aver pubblicato le loro opere all'estero. Nonostante le numerose richieste di parlare in difesa di Sinyavsky e Daniel, Sholokhov invece pronunciò un discorso d'accusa contro quelli che lui definì i lupi mannari. I lupi mannari che osarono pubblicare le loro opere antisovietiche all'estero. Sholokhov infatti sosteneva che uno scrittore sovietico non deve cercare popolarità pubblicando fuori dal paese, bensì deve essere in grado di guardare onestamente negli occhi le proprie autorità. Daniel e Sinyavsky saranno entrambi condannati e la loro storia tra qualche secondo dopo il brano ce la racconterà Ezio Mauro, autore del libro Lo scrittore senza nome. Classe 1948, direttore della stampa dal 1990 al 1996 e poi un ventennio alla guida del quotidiano italiano La Repubblica, su cui ancora oggi firma i suoi editoriali. Lo avrete capito, sto parlando di Ezio Mauro, che con piacere accolgo e saluto. Benvenuto a Rete 2.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Sin dai suoi anni da corrispondente in Unione Sovietica per Repubblica, e quindi parliamo della fine degli anni Ottanta, Ezio Mauro ha sempre avuto un punto di vista privilegiato su un paese per il quale ha sviluppato una grande passione e una profonda conoscenza. Entrambe le ritroviamo nelle sue pubblicazioni di questi ultimi 5 anni. Ne cito due in particolare: L'anno del ferro e del fuoco, uscito per i 100 anni della Rivoluzione Russa, e Anime prigioniere, pubblicato per i 30 anni della caduta del muro di Berlino. E poi il più recente, del quale vogliamo parlare oggi, dal titolo Lo scrittore senza nome, Mosca 1966, processo alla letteratura. Intanto, Ezio Mauro, possiamo dire che questo è un libro diverso dagli altri, che qui, a parte la cifra del giornalista che ben conosciamo, emerge anche l'anima inedita, io direi, di uno scrittore che personalmente è molto coinvolto nella storia che racconta?
Ma lo scrittore non lo so, io faccio fatica a definirmi in modo diverso dal cronista, dal giornalista, però è certamente, come ha detto lei, un libro diverso dagli altri. Me ne sono accorto scrivendo, è il libro che ha deciso di essere così, è la storia che ha deciso di essere raccontata così. È un libro più narrato, è meno cronistico, anche se il metodo di lavoro è quello giornalistico di sempre, cioè la raccolta delle testimonianze, la raccolta dei documenti, l'organizzazione di questo materiale, però la scrittura è diversa, perché questa storia chiedeva di essere raccontata così com'è la vita di queste due persone. La loro vita è un romanzo e quindi il libro ha preso questa forma.
Allora, stiamo parlando della vita di Andrei Donatovich Siniavski e Julie Markovich Daniel. È una storia vera, l'abbiamo detto, e si capisce però, si evince subito dalla sua scrittura che c'è un punto di vista privilegiato, un punto di vista che in qualche modo ci fa capire che chi scrive è molto vicino al destino e alle vite dei due protagonisti. Allora, quando e in che modo è venuto a conoscenza della storia di Siniavski e Daniel e perché la decisione di farne un libro?
Ma io non ho capito subito che questa storia era un libro e meritava di essere sviluppata come un romanzo, come un racconto, un romanzo cronistico, un romanzo giornalistico. Ho incontrato la storia di Julie Daniel semplicemente perché un mio amico mi ha detto: ma tu conosci uno scrittore? Mi ha detto: ma tu sai chi è Daniel? E io ho risposto meccanicamente: Daniele Siniavski, quelli del processo, il processo del 66, e eravamo nell'88. E il mio amico mi ha detto: Daniele è morto, vuoi venire a casa? E io ho detto sì, e siamo andati a casa di Daniele, ho incontrato la sua storia il giorno in cui lui è morto. E poi ho sviluppato un rapporto con la seconda moglie, Irina Pavlovna, e col figlio, che mi hanno aperto due porte straordinarie della vita e dell'esperienza di Yuli. La prima, diciamo, la sua vita dopo aver scontato la pena, quindi la persecuzione che continua anche dopo che lui è tornato alla libertà, il potere continua a perseguitarlo. E la seconda è invece tutto il materiale, le lettere che inviava dal Gulag, che tecnicamente non era più Gulag, era Lager, perché dopo la morte di Stalin il Gulag viene soppresso e diventa Lager, dalla prigione nell'ultimo anno. E tutta la vita che lui ha fatto nei primi mesi dopo la liberazione. E queste due persone mi hanno consentito di accumulare molto materiale. Soltanto qualche anno dopo, quando sono tornato in Italia, io ho fatto tre pezzi su Repubblica in periodi diversi, quando sono tornato in Italia ho capito che questa storia mi stava perseguitando, continuava a attirarmi, continuava a interpellarmi. Ogni volta si presentava davanti e io ci pensavo sotto forma giornalistica, finché un giorno mi sono detto: ma questo è un romanzo, e ho pensato di scriverlo. Poi sono andato a trovare Irina Pavlovna, sono andato a trovare il figlio di Daniel, Sania, a Mosca. Sania Daniel è venuto in Italia due volte, siamo stati insieme per giorni e notti intere, e alla fine Irina, che mi chiamava il nostro amico misterioso, mi diceva: ma quando è che scrivi questo libro? E io, che dirigevo Repubblica, dicevo: appena avrò tempo. E lo sentivo come un obbligo, come un dovere che avevo. Una volta lei mi ha detto, l'ultima volta che l'ho vista: ricordati che i libri non scritti si vendicano. E allora ancor più ho sentito questo bisogno.
Ecco, la storia di Julie Daniel la incontriamo subito sin dalle prime pagine, perché il libro ci racconta della sua liberazione. E a pagina 27, subito all'inizio, cercando adesso di avvicinarci un po' ai due protagonisti, si dice che si capiva che era un irregolare, riferendosi a Daniel. Ecco, che cosa significa e chi erano Daniel e Siniavski?
Erano due giovani scrittori, sicuramente uno scrittore e un docente universitario di letteratura russa, Andrei Siniavski, più noto, più famoso, e un letterato, come si definiva invece, Julie Daniel, che ha scritto però anche dei libri che sono l'oggetto di questo racconto. Erano molto amici, la moglie è riuscita a fare l'innesto, come diceva lei, di queste due piante e a far nascere un'amicizia molto forte che ha retto delle prove molto complicate, molto difficili. Stavano spesso insieme. E a un certo punto, dato che scrivevano libri che non erano contro il regime, ma avevano un impianto che sfuggiva al canone zdanoviano e stalinista del realismo socialista, erano dei libri abbastanza surreali, che tendevano anche al grottesco, si rendevano perfettamente conto che non sarebbero mai stati pubblicati dagli editori sovietici. E quindi per il puro piacere di scrivere, di pubblicare, di fare esistere questi libri che Daniel teneva sotto il materasso in camera da letto, hanno deciso di mandarli all'estero attraverso un'amica di Sinyavsky, che era una ragazza francese, che era la figlia dell'addetto navale dell'ambasciata francese a Mosca. Questa Hélène Pelletier, attraverso la valigia diplomatica, è riuscita a far espatriare e a portare a Parigi e a consegnare agli editori francesi prima un saggio di Sinyavsky, poi tre libri di Sinyavsky e quattro libri di Daniel. Così questi libri hanno cominciato ad esistere fuori dall'Unione Sovietica e naturalmente il KGB si è allarmato e ha cominciato una lunghissima analisi per cercare di capire chi erano questi due scrittori. I due si erano camuffati dietro due pseudonimi. Con questi pseudonimi firmavano i libri all'estero e il KGB ha impiegato 6 anni, addirittura 9 dalla prima idea di esportare i libri di Sinyavsky, ma 6 da quando il primo libro è uscito, per cercare di venire a capo di questo mistero.
A proposito di questo, mi viene in mente il secondo capitolo che si intitola La bara di Pasternak, che ci parla proprio del funerale di Pasternak, che morì il 30 maggio del 1960. E qui c'è un'immagine, insomma, che ci viene descritta e che poi resta in mente, resta impressa al lettore per tutte le restanti pagine del libro, ed è quella di Sinyavsky e Daniel che sorreggono la bara, che portano la bara sulle loro spalle, e viene fatta, almeno così si racconta nel romanzo, una foto di questo momento. E poi c'è un commento, no? Qualcuno dice: oggi questi due stanno portando la loro sventura.
Sì, questa fotografia io l'ho acclusa al libro, è una fotografia che mi ha dato la moglie di Daniel, che è stata generosissima, mi ha regalato dei materiali meravigliosi che io tengo molto cari, che appartenevano a Iuli. Tra questo un centinaio di fotografie. Il funerale di Pasternak è un funerale a cui partecipano tantissime persone attraverso il tam-tam, anche se la notizia viene tenuta in sordina dal punto di vista ufficiale. E ci sono dei giovani scrittori, ci sono anche degli scrittori famosi che non pronunceranno parola al funerale, ma molti giovani scrittori fanno una sorta di catena umana nel recitare dei versi man mano che la barra procede salendo il sentiero che porta verso la collina dove c'è il cimitero a Peredelkino, al villaggio degli scrittori, dove Pasternak aveva la casa e dove è morto. Tra questi scrittori, 8 sorreggono sulle spalle la barra. La barra è aperta secondo l'uso russo, Pasternak è circondato da fiori, le donne gettano fiori al suo passaggio, passa attraverso i versi delle sue poesie, va verso la collina che lui aveva descritto in una sua poesia, questo cimitero che c'è in collina, dicendo: la morte agrimensore ufficiale aveva già preso le sue misure per la mia tomba. E a un certo punto, quando la bara esce di casa, 8 persone per lato non ci stanno, il passaggio è stretto, bisogna passare tra 2 colonne di legno e bisogna scendere 4 gradini. Allora c'è posto solo per 2 persone, non di fianco, ma davanti e dietro la bara, sorreggendola per le maniglie. Queste 2 persone sono Sinyavsky davanti e Daniel dietro. C'è la fotografia che li ritrae e ci sono le immagini ufficiali fatte dal KGB, che ha filmato per intimorire i presenti. Questa fotografia sembra fatta proprio col senno di poi per isolarli dal contesto, dalla folla, per metterli a fuoco, per segnalare l'eresia che stavano per mettere in pratica. E questa fotografia verrà poi ritrovata quando il KGB decide di cercare una coppia di scrittori, perché si rendono conto che i 2 clandestini che pubblicano questi libri all'estero sono una coppia, agiscono di concerto, si muovono in comune e quindi stanno cercando una coppia, non la trovano, finché durante la riunione salta fuori da una busta questa foto di Sinyavsky e Daniel. E un maggiore del KGB dice: ma chi sono questi due?
Ecco, prima di arrivare all'arresto, poi agli interrogatori e al processo, è bello il momento che viene descritto nel libro, il momento in cui Daniel esprime a Siniavski il desiderio di venire pubblicato, no? Dicevamo prima, Pasternak è stato il primo, insomma, la sua opera, Dottor Givago, arrivata in Italia, è stata trafugata e quindi pubblicata in Europa, in Occidente. La stessa cosa la fa Siniavski e Daniel, che lo viene a sapere, vuole farlo anche lui, vuole essere pubblicato anche lui. C'è questo momento che viene descritto che è molto molto bello, nel quale proprio Siniavski poi lo mette in guardia, quasi a dirgli, insomma, guarda che però se lo fai poi potresti rovinarti la vita. Ecco, gli dice proprio queste parole.
Continuamente Siniavski ha un atteggiamento protettivo nei confronti di Daniel, come se fosse più vecchio di lui. E Siniavski lo mette in guardia perché appena gli fa vedere il suo testo del saggio sul realismo sovietico, Daniel alza gli occhi da questo testo in francese pubblicato sulla rivista Esprit e dice semplicemente due parole: anch'io. Lo voleva fare anche lui. E Siniavski gli dice: ti puoi rovinare la vita. Ti sto trascinando dentro la vertigine della letteratura, rischio di infettarti con questa mia mania. E lui gli risponde: no, non è così, la malattia io ce l'ho per conto mio, tu mi dai soltanto una possibilità di pubblicarli. D'altra parte noi non siamo veri scrittori finché i nostri libri non vedono la luce. E quindi Daniel si lancia dentro questa avventura, si nasconde come Daniel dietro lo pseudonimo, ma Daniel fa leggere il suo libro. Anzi, lo legge lui direttamente a casa sua, ai suoi amici, e qualcuno di questi amici lo tradirà quando il KGB si presenterà a casa per chiedere testimonianza.
Ecco, tra i libri che vengono pubblicati poi in Occidente, c'è cioè in particolare, insomma, il libro più famoso di Siniavski, quello che attira maggiore attenzione è proprio il testo sul realismo socialista, perché Siniavski in questo testo attacca duramente proprio il realismo socialista e lui dice: attualmente io ripongo la mia speranza in un'arte fantasmagorica, con delle ipotesi al posto dello scopo, un'arte in cui il grottesco rimpiazzi la descrizione realistica della vita quotidiana. È essa che risponderebbe meglio allo spirito della nostra epoca. Ecco, detto magari in altre parole, Ezio Mauro, che cos'è che davvero Siniavski criticava di questo realismo socialista, pensando anche al contesto letterario e storico del tempo, anche politico naturalmente?
Ma prima di tutto il fatto che la letteratura dovesse avere un canone ufficiale stabilito dal potere. L'artista non era libero, doveva seguire dei passaggi obbligati e c'era bisogno di un eroe positivo, di almeno un eroe positivo nel romanzo. Mentre la vita non è così, non è necessariamente così e non può essere così la letteratura se è qualcosa di autentico e se è qualcosa di libero e di autonomo. Quindi la prima cosa che si rifiutava era l'ordine sdanoviano, che stabiliva come dovevano essere le espressioni letterarie dell'epoca, a edificazione del comunismo, a edificazione del regime, e quindi seguendo dei percorsi specifici e predefiniti per arrivare allo scopo che era quello di aiutare l'edificazione del comunismo. E poi anche l'espressione letteraria, quindi il rifiuto della fantasia, il rifiuto del grottesco, quindi il rifiuto della libertà. La costrizione, ecco, quello che Siniavski rifiuta è questo. E nel libro mette alla berlina il realismo socialista e di passaggio mette alla berlina anche la figura di Lenin, cosa che ha fatto naturalmente indignare i censori del regime e i magistrati esponenti del KGB, perché teniamo presente che i tenenti colonnello del KGB che lo interrogano erano anche giudici istruttori in questa particolare concezione della giustizia che era quella sovietica. Quindi si muovevano secondo i canoni non del diritto, ma della polizia segreta politica e si indignano per il modo in cui viene trattato Lenin, per la mancanza di rispetto, potremmo dire così. E quindi di fatto mettono a processo le persone, ma mettono a processo anche i loro libri. È la prima volta nella storia dell'Unione Sovietica che c'è un processo dei libri. Perché Pasternak viene perseguitato, viene costretto a rinunciare al premio Nobel, ma non viene mai processato. Brodsky viene processato, ma non viene processato per ciò che ha scritto. I suoi libri rimangono fuori dal processo. Viene processato con l'accusa di parassitismo. E infatti il pubblico ministero che lo interroga gli chiede al processo: ma che lavoro fate? Sono un poeta. Ma qual è il vostro lavoro specifico? Scrivo poesie. E chi l'ha stabilito che siete un poeta? E lui risponde: chi ha stabilito che sono un essere umano?
Il caso di Daniel fu oltremodo clamoroso perché le opinioni che gli vennero attribuite, contestate, in realtà non erano le sue, ma erano addirittura quelle dei suoi personaggi. Quindi davvero un attacco alla letteratura molto forte.
Sì, in realtà il vero territorio surreale, come dice lei, è quello del processo, perché succede questo continuo scambio, questa continua invasione di ruolo e di campo. Gli viene chiesto conto di opinioni espresse nel romanzo e lui dice: ma questo io l'ho presentato come una specie di pazzo, quindi perché imputate a me le cose che dice un personaggio che io tra l'altro delineo come pazzo? E quindi continuamente gli viene chiesto: ma non avete un personaggio positivo? E quindi c'è un continuo salto tra l'autore e il personaggio, imputando all'uno le cose dell'altro.
Sì, e poi anche le accuse, se non mi sbaglio, cambiano perché inizialmente vengono arrestati per il fatto di avere pubblicato sotto pseudonimo dei testi al di fuori del loro paese.
Sì, poi probabilmente gli inquirenti si rendono conto che non è un reato. Nessun articolo del codice penale russo prevede che non si possa pubblicare all'estero e prevede che non si possano usare degli pseudonimi. Tanto che lo pseudonimo verrà imposto dal KGB a Daniel come traduttore per farlo lavorare. Si deve nascondere, non può lavorare col suo nome. Non può firmare le traduzioni che fa col suo nome, anche dopo aver scontato la pena. E come lo nascondono? Con uno pseudonimo. Quindi è singolare che al processo lo mandino in aula davanti alla Corte Suprema perché ha pubblicato libri con lo pseudonimo. Il Presidente della Corte gli chiede a un certo punto: ma perché lei scrive sotto pseudonimo? E Daniel dà una lezione, dice: non si scrive sotto pseudonimo, si pubblica sotto pseudonimo. Semplicemente perché nessuno in Unione Sovietica avrebbe pubblicato il mio libro. Allora lei riconosce che il suo libro è antisovietico? Affatto, non ho nessuna intenzione antisovietica, ma c'è un tale conformismo nel nostro paese che le opinioni che io esprimo sarebbero state considerate pericolose, quindi non le avrebbero pubblicate. Questo fatto trasforma, senza che il regime se ne accorga, trasforma i due imputati nei primi esponenti del dissenso sovietico. Sono due scrittori che non hanno intenzione di fare politica, che non vogliono fare politica con i loro libri e vengono trasformati in due fondatori del dissenso. E infatti cresce un movimento di attenzione e potremmo dire, parlando di un paese particolare che non ha un'opinione pubblica, un movimento di opinione intorno al loro processo. Ci sono persone che non li conoscono personalmente e che vanno in aula tutte le mattine per ascoltare che cosa succede in questi 4 giorni, tenendo presente che il codice penale prevede che i processi siano pubblici, però il KGB e il comitato centrale del partito fanno in modo che al processo possano partecipare attraverso due lasciapassare di colori diversi, uno per il mattino e uno per il pomeriggio, soltanto esponenti fidati iscritti al sindacato degli scrittori, all'Unione degli scrittori, che passano quindi attraverso il filtro del partito.
Sì, tra l'altro, appunto, dicevamo, si è trattato di un processo farsa e neanche i media, la stampa esteri potevano accedere al processo, potevano essere presenti, però nonostante questo le notizie sul processo circolarono ugualmente.
Perché entrano in campo due coprotagoniste del romanzo, che sono le mogli di Daniele Signaschi, la prima moglie di Daniele e la moglie di Andrei Signaschi. Io non ho conosciuto la prima moglie di Daniele, mentre ho conosciuto bene Maria Rosanova, la moglie di Signaschi, sono stato anche 2 volte da lei vicino a Parigi e mi ha consegnato del materiale inedito, molto rilevante soprattutto per lei, la lettera ad esempio dove racconta la grandissima amicizia, fraternità tra lei e la moglie di Daniel, che dopo il processo erano andate a vivere insieme, e poi la rottura clamorosa tra loro due, il litigio e la rottura tra loro due, che non rompe l'amicizia tra Daniele e Signaschi, ma è però certamente un episodio molto importante. E queste due donne, che sono due personaggi, io dico sempre, tagliate nel fil di ferro, costruite col fil di ferro, tengono testa agli uomini del KGB durante gli interrogatori, mandando a vuoto le loro minacce, le loro lusinghe e i loro ricatti, ma anche durante il processo, perché dato che, come diceva lei, i media di regime fanno soltanto da controcanto le accuse, praticamente emettono la sentenza già dal primo giorno. Noi sappiamo tutto del processo, compresa la cronaca, attraverso gli appunti che queste due donne prendevano. Mi raccontava Maria Rosanova, scrivevano scrivevamo pazzamente tutto quello che ascoltavamo, tutto quello che veniva detto in aula, e quando uno non ce la faceva più, perdeva il filo, dava un colpo di gomito all'altra, che si assumeva allora la responsabilità di prendere gli appunti con attenzione finché passava di nuovo il compito all'amica, e si andava avanti così. La sera si riunivano in casa di amici, in 4-5 persone, ricostruivano gli appunti anche con l'aiuto di altri presenti al processo. C'era uno scrittore di San Pietroburgo che aveva una memoria fotografica, e battevano a macchina tutto, tanto che il processo finisce a febbraio, dura solo 4 giorni, e aprile c'è già il testo del processo pronto. E qui succede una di quelle cose meravigliose che capitano in Russia, cioè che si decide di trasformarlo in un samizdat, in un libro bianco, e questo samizdat in russo e in inglese viene mandato all'estero in inglese, ma viaggia sotto la superficie controllata del regime e viene letto nel paese da tutta l'elite intellettuale, diventa un documento della repressione intellettuale. Ecco perché il processo Daniele Sinyavsky, prima che il regime se ne accorga, diventa la pietra dove si fonda il dissenso in Unione Sovietica.
Davvero potente questa storia che ci ha raccontato Ezio Mauro, che oggi più che mai ci sembra così attuale. La puntata di Geronimo Libri termina qui. Grazie per essere stati con noi. Da Natascia Fioretti l'augurio di una buona giornata e a risentirci presto.